tecnica l'ho già visto io.
La logistica esterna non semplice, ma vedo bene. Siete in grado di fendere ben altre legioni pur di essere qui, questo è un segno di felicità, motivo di felicità. E poi un ulteriore motivo di felicità è avere qua oggi con noi Giuseppe Anti, che oltre ad essere un amico mio personale e dell'istituto, con il quale ho collaborato anche di recente contribuendo con un saggio al volume che abbiamo appena pubblicato su Verona e la Grande Guerra, è anche una figura, egli stesso storico ormai, non tanto per la canizie, ma perché forse è l'ultimo esemplare di un tipo di giornalista del quale il nostro giornale locale ha pensato bene in serie, lui e tanti altri, di liberarsi, cioè di quei giornalisti che, oltre a saper fare il loro lavoro, avere una passione, una fiamma che arde in loro, hanno anche una conoscenza, lavorando in un giornale, in un quotidiano locale, approfondita, sviluppata, poliedrica delle vicende veronesi. A me è capitato tante volte di dire a Beppe di scrivere ulteriori libri su Verona, perché bastano 10 minuti di conversazione con lui per rendersi conto che è una sorta di archivio vivente, non solo di aneddotica ma anche di storia, che poi alla fine sfumatura fra storia e aneddoto non è altro se non nella verifica delle fonti, ma insomma non è che gli aneddoti non siano parte di storia di una città. E appunto rappresenta un deposito proprio, vero e proprio, di informazioni, di notizie su Verona, che oggi non ha più riscontri e più referenti all'interno del giornale, che, come ricordo, forse voi lo sapete già, ha festeggiato i suoi 150 anni chiudendo la redazione Cultura, che era stata nell'ultimo periodo guidata appunto da Beppe. E per cui parliamo oggi non solo di storia, ma anche abbiamo anche il piacere di farlo con una persona che di queste cose ha una competenza particolare. E molti altri sarebbero stati ben più abilitati di me a presentare questo volume. Ci sono qua Maurizio Zangarini, il nostro presidente onorario, e Federico Melotto, direttore, che sono degli eruditi di storia veronese e che sicuramente, motivo per il quale io mi muoverò abbastanza sul vago, per non dire delle vaccate oggi, quindi parlerò di cose generali. Dopo loro saranno la pars destruens, che li è anche qui di fronte, del tuo intervento, perché come sapete questa nostra dicitura, Stefano Vivuti presenta, sarà presente l'autore, è un minimalismo un po' elegante che si usa in questo istituto, in realtà il grosso del pomeriggio sarà naturalmente nelle mani dell'autore, che è il più abilitato. Perché credo mi abbia voluto Beppe qua oggi? Perché facendo fede al cognomen omen, cioè al suo essere notoriamente un bastian contrario, un ricercatore di dialettica e di confronto, ricorderò sempre con grande piacere la sua reazione a una lettera abbastanza indifferita che scrisse all'Arena quando aveva pubblicato un peana su De Gasperi, il patriota, e scrisse una lettera abbastanza forte, collaboravo già col giornale all'epoca, e Beppe mi rispose, io vidi quanti passati remoti che sto usando, sono un po' preoccupato per essere a Verona, vidi il nome Giuseppe Anti sull'email, ho detto cosa mi dirà, ma che cosa gli ho scritto, forse potevo moderare i toni, invece la risposta di Beppe fu grazie per la lettera, la pubblichiamo come articolo. Questo dà il suo profilo e quanto lui ami anche confrontarsi e non essere mai anchilosato sulle sue posizioni. Ecco, dunque credo che lui mi avesse voluto qua oggi perché parlassi male del libro, parlassi male di Uberti, in sostanza fosse una sorta di suo grillo parlante diabolico a smontare il libro perché la cosa non sembrasse troppo celebrativo, la presentazione classica. In realtà, se questo è il progetto, ti dico subito che è fallito miseramente, perché il libro è veramente bellissimo, parlarne male è impossibile, e mi richiamo a delle vicende recenti, bello come un romanzo ma con tutta la serietà di un libro di storia, visto che di recente c'è un bestseller in circolazione che è un romanzo che ambisce a essere un libro di storia, mi riferisco a Scurati e alla sua aborto su Mussolini, in buona compagnia anche con un libro di un grande accademico tedesco recentemente pubblicato su Mussolini, pieno di errori, dove si vede che un bel tacer non fu mai scritto, come si diceva una volta. Ecco. E quindi un libro di grandissima leggibilità, di grande godibilità, naturalmente per dei veronesi in particolare, Un libro che conferma per la milionesima volta come la biografia non sia un genere minore, ma sia anzi una forma di carotaggio e di sezionamento del passato, particolarmente rivelatrice di eventi, di vicende, di personaggi. Un libro che dimostra ancora una volta come non esista, a mio modestissimo modo di vedere, una sfumatura tra storia locale e storia nazionale, nel senso che certo se uno scrive una storia del fascismo, una storia del movimento popolare, del Partito Popolare, nazionale ci dà un taglio, ma parlare del Partito Popolare, delle vicende di un uomo politico come Uberti, di tutto quello che c'è in questo libro sul taglio veronese, non è assolutamente una diminuzione di interesse, una riduzione di prospettiva, anzi è, questo ripeto il discorso che avevo fatto quando avevamo presentato il libro di Federico sulla storia del fascismo veronese dalla fondazione fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, ma è anzi paradossalmente un modo ancora più penetrante di entrare nelle vicende e di ragionare su queste vicende. Una storia appassionantissima, lo dico da noto mangiapreti e da molto scarso simpatizzante del movimento popolare cristiano sociale o del Sivoglio democristiano a seconda dei periodi, appassionantissimo perché è la storia di questa esclusione innaturale dei cattolici della vita italiana, le cui origini non vanno ripercorse qua oggi, ma che è nota, insomma, dalla prigionia del Papa dopo Porta Pia fino al concordato del 29, quindi una vicenda appassionante dal punto di vista della storia d'Italia, vista in questa prospettiva veronese. Appassionante perché sono personaggi, e uno su tutti Uberti, descritti nella loro forza di uomini, di individui, nella loro capacità di lottare prima contro questa sorta di convento excludendum che c'era verso i cattolici, e poi in maniera molto, molto tetragona, e uso l'aggettivo non a caso perché c'è un bellissimo disegnino qua riportato di Uberti, che è stato descritto lui stesso come un tetragono, e in maniera molto tetragona alle vicende appunto che vedono dalla fondazione dei fasci alla marcia su Roma fino poi alla morte definitiva della democrazia con le leggi speciali, questi uomini, questi combattenti della democrazia lottare per la libertà. Siamo oggi in una giornata di manifestazione proprio qua vicino per questa progressiva penetrazione nera in quello che era uno dei quartieri tradizionalmente di sinistra democratici di Verona, e questo libro parla in un'epoca in cui abbiamo un ministro dell'interno che tirerà diritto, che spezzerà le reni alla Grecia, non so, a qualcun altro, non so, ho perso l'elenco delle citazioni mussoliniane di Salvini, in un'epoca in cui appunto, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, ci sono i calendari del Duce nelle edicole e gira questa notizia del fascismo buono, ecco, basta leggere queste pagine di Anzi sulle battaglie combattute da Uberti, sulla difesa del suo quotidiano, del suo giornale, sulle intimidazioni, le violenze che segnano la scalata al potere del fascismo in provincia di Verona, per capire insomma che cosa sia stato il fascismo veramente, quanto coraggio ci sia voluto per andare contro quella violenza e smontare quotidianamente questa leggenda del fascismo buono. Tutto questo antefatto naturalmente è un contorno, una cornice al personaggio di cui si parla in questo libro, che è appunto Giovanni Uberti. Pensavo, spero non vi scandalizzerete, ma il paragone è natalizio, ci sono le palle sull'albero di Natale. Alla fine la categoria del ridicolo trionfa nella storia, perché cosa i 50 veronesi che si ricordano di Uberti, perché lo ricordano? Per le famose palle dei cavalli di Monte della Vittoria. Uno dice, ma tutta una vita sulle palle, e chiuderei questo trittico sferico dicendo, beh, leggete questo libro per capire che palle aveva questo uomo come politico, come individuo, come forza di lottare per la libertà dal suo punto di vista, dalla sua posizione politica. E quindi il primo dato che emerge è questa ingenerosità del ricordo, cioè che il ridicolo di questa vicenda goliardica che riguarda appunto queste sculture, fatte fra l'altro poi da un uomo che è legato all'iconografia retorica del fascio, che poi sarà lo scultore, l'autore Salazari, che dir si voglia, pagherà duramente la sua partecipazione alla resistenza. Ecco, che tutto si risolva di Uberti, ma non scherzo mica, veramente, se parlate con qualcuno di Uberti Verona, sì, quel delle mutande di Ponte della Vittoria. è qualcosa di folle e la dice lunga con la memoria storica, sia qualcosa di fragile e che segua itinerari anche misteriosi delle volte. Quindi un primo elemento da segnalare di questo libro è l'atto di giustizia che fa nel ripercorrere la vicenda biografica di un personaggio così importante per la storia veronese e nel riportarla alla luce e nel darle il giusto spessore al di là delle mutande dei cavalli littori del ponte della Vittoria. E questa dimenticanza, la stigmatizza da subito nelle pagine iniziali Beppe, perché colpisce nell'esordio di questo libro la vicenda di questo busto sparito, il busto appunto che ricordava, che onorava Uberti, e che viene recuperato da che cosa? E anche qua c'è una serie di cerchi che si chiudono nel volume di strani percorsi del destino della memoria. Viene recuperato da un affezionato ex, se mai si possa essere ex di un'idea politica, sì, forse sì, spesso, ma in questo caso no, democristiano, che recupera questo busto che era finito nel marasma di Tangentopoli, sequestrato dalla sede storica della DC di là da Ponte Garibaldi, in quanto patrimonio della Democrazia Cristiana, è finito nelle mani di chi? Un elettricista, mi pare. Ecco. In questa sparizione anche iconografica della figura di Uberti c'è veramente il nucleo germinativo di questo volume, che traccia questa, appunto, un profilo di una figura straordinaria, di un combattente tetragono, una persona tutt'altro che facile. C'è uno dei testimoni che l'ha conosciuto che lo definisce, mi sembra molto bello lo simbolo, un antifascista intollerante, perché era uno che insomma amava poco il dibattito anche dei suoi compagni di partito. Una vicenda esistenziale molto affascinante, perché è di famiglia umilissima, riesce però appunto, nonostante questa famiglia di umilissime origini molto numerosa, a aprirsi una strada, a formarsi, a avere anche un itinerario culturale molto particolare per l'epoca, perché oltre a questa laurea in legge che lui consegue a Padova, c'è quella in economia nella Lovanio che, come segnala molto, molto acutamente Anti, era un luogo dove si era venuta delineando una sorta di luogo di pratica di libero pensiero, di unione anche fra ideali socialisti, ideali cattolici, di sperimentazione, di ricerca di nuove prospettive per il futuro. Dunque, una formazione particolarmente ricca e particolarmente fondante per quello che sarà poi il suo percorso successivo. Che è un percorso che si segna in che termini? Lo dice bene qua Anti quando si pone la domanda di qual era la strada che stava cercando per sé Uberti. Dice: sembra un rebus, un cattolico con il suo partito, ma non un partito cattolico, fedele alla dottrina della Chiesa, ma indipendente dalla gerarchia. Il rebus si scioglie se a parlarne è Luigi Sturzo, che viene a ripetere il suo appello ai liberi forti nella Verona di Uberti, nella prima manifestazione veronese del nuovo Partito Popolare Italiano. Passiamo più avanti ovviamente di questi inizi, però dice bene in queste poche parole qual è la sintesi complessa e anche la sfida che si dà a Uberti come uomo politico, come cittadino dell'Italia. Il panorama scorre nella cronologia, c'è il suo entusiasmo, che è anche un po' l'entusiasmo di certo mondo cattolico per un'idea un po' di crociata che aveva quella guerra, per l'impresa tripolina dell'11, ma c'è poi la posizione fortemente contraria, anche se poi in famiglia, lui no per motivi di salute, ma i fratelli saranno presenti al fronte, c'è la posizione molto forte di opposizione alla grande guerra, come ormai il termine sdoganato, anche se non era di dominio pubblico, come inutile a strage. E poi c'è la vicenda che direi che è uno dei due cuori pulsanti del libro, delle due isole cronologiche più forti, che è quella appunto della resistenza di Uberti ai fascisti che davano la scalata al potere con tutta una serie di azioni e di dinamiche che appunto, lo ricordavo prima, aveva descritto così bene Federico nella sua storia del fascismo veronese. Qua cito a caso: il leader cattolico viene invitato da tre fascisti armati di nervi e bastoni a recarsi alla sede del fascio, l'ex Camera del Lavoro. Qui Uberti viene avvertito, virgolette, di non pubblicare cose contro il fascio. La sua risposta è: la libertà di stampa è un diritto e pubblico ciò che è verità. Queste cose qua non saranno finite nei campi di sterminio, per alcuni sì. ovvero, mi spiego meglio, il fatto che Uberti qui abbia concluso la sua esistenza, la sua famiglia si è finito come sindaco e tutto, non deve far perdere di vista che cosa significava venire sequestrati da degli armati, portati in un luogo e minacciati di non pubblicare e avere il coraggio di dare una risposta di questo genere. Perché il libro, così come quello che ricordavo di Federico ancora più ampiamente, è un calvario di aggressioni, di omicidi, di brutalità, di intimidazioni. E quindi questa vicenda, la parte di Uberti, lottatore per la libertà, è veramente una parte appassionantissima del volume. Anche qua un'altra citazione, dice: egli dovrebbe ormai comprendere, raccomanda minacciosa l'Arena, che anche nella lotta, l'Arena che naturalmente era allineata con i poteri forti della città, che anche nella lotta e nella polemica con gli avversari non bisogna superare la misura. Continua anzi, questa è una citazione, non l'avesse compreso, una settimana dopo Uberti viene ancora insultato in treno dai fascisti, succede a San Bonifacio dove si trova assieme l'altro deputato popolare veronese Ugo Guarienti. Il 7 ottobre è nuovamente fatto bersaglio, virgolette, di insolenze, ingiurie e qualche sputo. E poi cita anzi lo slogan dei fascisti veronesi, che era bastonare Uberti. Quindi questa era la mission, perché oggi bisogna dirlo in inglese, dello squadrismo veronese. Il suo giornale viene distrutto, riapre, perché come sapete i popolari sono parte del primo governo Mussolini, quindi partecipano nel tentativo di vedere se questa forza può essere imbrigliabile o comunque se è una sorta di febbre che sta vivendo lo Stato liberale italiano. Quindi c'è la partecipazione popolare e devono mandare giù un bel rospo i fascisti, gli squadristi veronesi, quando Uberti, a fronte appunto della partecipazione popolare dopo la marcia su Roma e il governo, si vede fra virgolette protetto dal sistema. E un rospo che, come ricorda Beneanti, perché è una categoria non recente, anche se recentemente riassurta agli onori, ai poteri locali, anche i cattofascisti veronesi, perché non è che il mondo cattolico sia solo quello di Uberti, sia solo quello democratico, sia solo quello che guarda, seppur polemicamente, dialetticamente, al socialismo o a vie nuove di giustizia sociale. C'è in questo periodo la collaborazione con Matteotti, tra l'altro uno degli ultimi atti politici della vita tragica di Matteotti, cioè dopo il famoso discorso di denuncia di brogli elettorali, Uberti e Matteotti si trovano insieme nella giunta generale del bilancio. E in quel periodo, appunto dopo il rapimento e la morte del deputato socialista, l'esperienza dell'Aventino è un altro momento chiave della vita di Uberti. C'è molto bella la risposta che dà Uberti a Gobetti, il quale, giovanissimo, astro dell'antifascismo e dell'illuminismo italiano, prestissimo stroncato poi dalle percosse dell'aggressione dei fascisti, aveva proposto a un editoriale appunto in cui Gobetti proponeva una collaborazione, virgolette, leale tra popolari e socialisti che sappiano proporsi nel futuro con sicura maturità al problema del governo, Uberti risponde con un editoriale che, come dice giustamente Beppe, è esplicito fin dal titolo, perché il titolo è d'accordo, e fa appunto la sua, questa idea di Gobetti, di una coalizione antifascista. Scrive Uberti: quando il Mussolini farà le elezioni, l'Aventino applicherà la proporzionale prima delle elezioni, formando il cartello elettorale, dividendosi i posti e concentrando i voti su un solo candidato per ogni collegio. Quello che soprattutto oggi importa, si incrementi e radichi, è quell'alto senso di civile tolleranza, di serena reciproca libertà e rispetto che sarà il contenuto positivo, sostanziale, immanente del nuovo regime di libertà e di democrazia che raccoglie sempre più larghe aspirazioni. Cogliete qua tutta la complessità e la profondità del suo pensiero, ma cogliete anche la fragilità di questo pensiero, perché mi è venuto in mente un po', pensando l'altro giorno a questo discorso accorato che ha fatto la Bonino al Senato, finendo in lacrime, no? Cioè, io spero, ha ragione Gentile che non bisogna fare paragoni affrettati sul presente, perché il presente è sempre molto diverso, però è evidente che anche il tono della nostra politica di oggi, o di chi cerca ancora di ragionare su altri termini, altri toni, ricorda un po' questo confrontarsi di combattenti per la libertà a fronte però di una tendenza generale che è quella che sappiamo bene dove ha portato. In quel periodo anche c'è, e mi rifaccio anche qua all'oggi, perché alcuni sempre quotidiani locali, online, tutto, hanno titolato a proposito della piena dell'Adige, la galleria di Mussolini, la galleria del Duce ha salvato Verona. Porca miseria, cioè veramente, complimenti. Un altro motivo per leggere questo bellissimo libro è ricordare che la galleria del Duce fu oggetto di una battaglia condotta da Uberti con successo. Se c'è un merito da dare a quella galleria è solo la metamorfosi che avrà quella galleria dal suo progetto iniziale, cioè il diventare un canale scolmatore in caso di piena, perché in realtà l'idea iniziale era quella, e la descrive molto bene anche nel libro, di fare una sorta di effettiva deviazione del corso dell'Adige, di chiudere l'Adige in sostanza. Pensate cosa sarebbe significato dal punto di vista idrografico, geografico, economico, agronomico. Ecco, c'è una fortissima battaglia di Uberti per la chiusura, e anche quando quella, finita la seconda guerra mondiale, si riparlerà di questa galleria, il combattente è ancora in prima linea, in trincea, giustamente a proposito dell'Aventino, Beppe parlava di trincea dell'Aventino, in trincea contro questa galleria, che non è la galleria del Duce dunque, era una galleria che era stata avallata, il progetto pare venisse dal famigerato generale, se non sbaglio, Graziani, e quello delle fucilazioni, ecco, per cui il libro è molto corretto dal punto di vista storiografico dell'analisi, ma è anche in questo suo stile così aperto, così anche gradevole di lettura e così agganciato al presente, un motivo per ragionare su tante bugie, tante storie che ci vengono propinate oggi, appunto dal fascismo buono al canale di Mussolini. Non partecipa alla resistenza Uberti, che è molto reciso nel dire è una cosa per voi giovani, ha una certa età, ne ha passate anche di tutti i colori, qua viene descritta tutta anche lì c'è dell'eroismo, tutta la dissimulazione onesta, per dirla con Torquato Accetto, che deve condurre Anti nel momento in cui viene cacciato dal Parlamento e deve sopravvivere con la sua famiglia in situazioni molto difficili attraverso una rete che viene ricostruita da Anti in maniera molto, molto affascinante, che è una rete che comunque gli consente la sopravvivenza, ma sempre esposto alle rappresaglie o alle cattiverie del regime. 1926-1946, 20 anni fuori dal Parlamento, e Uberti è, con il ritorno alla democrazia, di nuovo in prima fila. È uno dei motori del successo della DC a Verona, che, come viene ricordato nel volume, è una Verona che non nasce democristiana, ma diventa democristiana, perché sono riportati in maniera molto eloquente i dati e lo scarto che c'è fra questi dati, fra le votazioni del 46 e quelle del 48, che sono quelle nelle quali la scelta di fronte dell'Italia viene posta al vaglio dell'elettorato in maniera più forte, più decisa, in maniera anche quasi, mi si passi l'aggettivo, più totalitaria, cioè veramente un'Italia spaccata in due. In questa Italia spaccata in due, il contributo di Uberti, c'è una descrizione, non ricordo più dove, della sua giornata di comizi, in un'epoca in cui non si twittava, non c'erano i telefonini e tutto era molto più lento, una mole di lavoro fisico sul territorio della politica che è qualcosa di impressionante. Questa sua tetragonia, questo suo essere uno sempre contro, la troviamo in un passaggio molto interessante, che è la discussione se chi avesse già ricoperto 3 mandati, mi pare, parlamentari senatoriali, potesse essere considerato senatore d'ufficio, diciamo così.
Alla Costituente.
Sì, esattamente, per la Costituente. Lui, che aveva questi requisiti, fa un intervento molto duro e anche molto applaudito dalle sinistre con le quali non aveva così poco da che fare, che sarà proprio per l'apertura della DC alla sinistra che si segnerà poi la spezzatura del suo rapporto con la DC. E dice Uberti in quell'occasione: io che sono stato eletto 3 volte, compresa quella per l'Assemblea Costituente, dichiaro che non mi sento di avere un'investitura per essere, senza essere eletto dal popolo, senatore di diritto. Parentesi, i verbali parlamentari sono sempre belli, applausi a sinistra, commenti a destra. Perciò dichiaro che voterò contro questa disposizione, la quale infirma il carattere elettivo fissato nella Costituzione del Senato della Repubblica. Vivi applausi. Ecco, anche qua non si può non pensare al presente, cioè questa idea di una vecchia politica che fosse sconnessa dal popolo, dalle elezioni, è una delle più grandi balle che si possano, torniamo alle palle iniziali dell'albero, dei cavalli e di Uberti, che si possano iniziare, perché se c'è, pur nel suo essere un conservatore, cioè una figura che rappresenta comunque poteri legati appunto alla visione sociale della Chiesa, quindi pur non essendo sicuramente né un anarchico né un uomo sulle barricate della sinistra, quando c'è da dire qualcosa contro la sua parrocchia, non uso il termine a caso, Uberti non ha peli sulla lingua, così come non ce li avrà, e questa è la fase finale della sua vita, sempre, sempre eroica, bisogna dirlo, quando si tratterà di denunciare malversazioni e porcherie che anticipano già Tangentopoli, con le vicende che coinvolgono quello che era il ministro Trabucchi, la famosa vicenda dello scandalo delle banane, e neanche con un ardore e un coraggio che, vista l'età, visto quello che aveva passato, visto anche problemi di salute non indifferenti, sono veramente commoventi quando lui fa la sua lista, vorrebbe scriverci Libertas, si dice scrivere Ubertas, e alla fine fa su un numero di voti che è irrisorio rispetto alla massa del partito, ovviamente. Però è evidente che in quell'occasione, per questa questione delle malversazioni che lui denunciava, e per il fatto che rifiutava in toto, anche qui, non un moderno a tutti i costi, ma un coerente comunque con la sua visione, rifiutava in toto l'apertura della DC che avrebbe preluso alla vicenda del centro-sinistra, non esita assolutamente a mettersi contro il suo partito che, lo ricordiamo, era uno dei fondatori del Partito Popolare, futura DC. Che dire, forse l'unica vera sconfitta di questo libro è mia, perché mi hai fatto voler bene un democristiano. E quindi o sono invecchiato io o sei stato molto bravo tu, però insomma è un libro bellissimo, eccezionale, credo che sia anche il coronamento di studi e di interessi che Giuseppe aveva cominciato all'università, perché si era occupato proprio delle questioni del cattolicesimo veneto, dei popolari, in maniera molto approfondita. E quindi è un libro bello per tanti motivi, perché c'è tutto l'autore, perché ci restituisce un grande sindaco di Verona, ci sono tante cose di cui parlare, le parlerà adesso Beppe, Uberti prefetto della Verona post-resistenziale, tanti, tanti elementi, appunto la sua gioventù beida, i luoghi, perché anche di luoghi bisogna parlare, la sua sede che era la Camera del Lavoro, poi diventa la sede del giornale, insomma i fascisti, di tutte queste cose adesso ci parlerà lui, e che dire, grazie per questo regalo di questa presentazione.
Grazie. Davvero, diceva Bertani, che era un liberale, quando Uberti parla gli dai torto, quando ha finito gli dai ragione. E quindi anche tu non sei il primo che alla fine se lo fa diventare simpatico, pure partendo da idee diverse. Questo libro è uscito contemporaneamente al citato M di Scurati, e la cosa mi ha impressionato, non è che ci fossimo messi d'accordo, mi ha impressionato perché lui dice di fare un romanzo però su fatti veri, non inventando niente. Poi gli storici di mestiere invece hanno fatto le pulci a quello che ha scritto e hanno trovato anche gli errori. Ma io faccio l'operazione, o provo a fare l'operazione opposta, cioè faccio dichiaratamente un saggio storico con tutto il suo apparato critico, le note, chi è appassionato di storia se le può leggere alla fine, sono un altro libro perché ci sono tante storie che nella narrazione avrebbero affaticato, ma che meritano. Faccio un saggio storico che però vuol farsi leggere come un libro, perché è una vita avventurosa. L'uomo è questo qui, ve lo faccio vedere nella foto in cui è più bello, che è la scheda informativa della polizia, che merita già dal 1922 e che mi ha procurato Maurizio Zangarini, che ringrazio, che era andato a cercarsi tutte le carte al casellario politico che c'è tra l'archivio di Stato. Lo descrive con orecchio americano, che non so cosa voglia dire, ma normale. Effettivamente ha un aspetto un po' hollywoodiano. Questa è una foto di combattimento, perché non so dove fu scattata, ma è il periodo dell'Aventino. E le due cose che ostenta sono proprio dei distintivi. La matita, perché lui è giornalista. Ha fondato nel 1916 il Corriere del Mattino a Verona, quotidiano. La matita è la sua arma di combattimento. E la medaglietta è la medaglietta da parlamentare. Lui rivendica con questa ostentazione che, anche se è fuori dal Parlamento, perché con gli aventiniani lui si astiene dai lavori parlamentari dopo il delitto Matteotti, è un rappresentante del popolo, è il Parlamento, che ultimamente non è stato detto che è una Mauro Sorvegrigia, ma quasi, insomma, ricordiamolo, è il presidio della democrazia. Io vi ometto tutta la parte fino al 1920, perché sennò diventa troppo lunga, e tra l'altro ci sono ritratti di alcuni personaggi di questa prima parte della vita di Uberti, che appunto nel 1916 fonda il giornale, ma prima ancora è sindacalista, specialmente tra i contadini. Ne trovate anche cenni ad alcuni personaggi essenziali e interessanti nel libro su Verona, città di retrovia, nel saggio che ho scritto lì, si parla di lui in quel periodo. Ma arriviamo al dopoguerra, al primo drammatico dopoguerra. L'attività prima ed essenziale di Uberti è come sindacalista dei contadini. Io, sarà anche per omaggiare Bernardo Bertolucci, vi faccio vedere una scena di Novecento, che forse ricorderete, dove c'è il San Martino dei contadini, 1920. Questa è una scena, poi vi racconto, che si è ripetuta pari pari a Verona. Gérard Depardieu, 50 chili fa. faceva notare Stefano come lega all'inizio, no, forse una brutta parola, perché queste appunto erano le leghe rosse, poi c'erano le leghe bianche che a Verona erano capitanate, appunto organizzate da Uberti, che volevano, l'idea era lasciamo al socialismo soltanto il suo patrimonio di idee sbagliate, tra cui loro annoveravano l'anticlericalismo, e le rivendicazioni di giustizia sociale pari pari le facciamo nostre. Tanto vero che a Vigasio nel 1920, corte Zambonina, che c'è ancora, una manifestazione dove ci sono insieme leghisti rossi e leghisti bianchi, quelli di Uberti, là non c'era la Guardia Regia come in questa ricostruzione, ma c'erano i carabinieri invece di ritirarsi sparano e ci sono 11 feriti e un morto, Angelo Brutti, 20 anni. E questa cosa mi ha impressionato perché la raccontavo una volta quando ero studente universitario, non mi ricordo perché, cominciavo a lavorare al giornale, insomma per un fatto di cronaca ero andato a parlare con l'allora parroco di San Giovanni in Valle, si chiamava Don Adelino Perini, e mi domanda tu cosa fai, dico ma sto studiando queste cose, e vedo che rimane colpito e mi dice di questo episodio di Vigasio, c'ero anch'io. Sono rimasto perché non sono bravo in matematica, ma facendo quattro conti, stavo parlando con un uomo di 60 anni, ero nella pancia di mia mamma, che fu una delle più di 300 persone arrestate quel giorno, quindi comprese donne e anche donne incinte. Ecco le masse che invece mobilitava Uberti, questo è lui che parla a una manifestazione in piazza a Nogara. E questo è un altro raduno di militanti popolari, invece a Rovereto di Gua, sempre in quegli anni, 1921 questo. Ed è una foto che dà onore alla ricostruzione cinematografica di Bertolucci, perché anche qua vedete ci sono tanti bambini in primo piano, perché c'erano tanti bambini in queste campagne, qui c'è anche la banda, ci sono dei cittadini che saranno gli organizzatori che hanno quella fascia bianca, e le bandiere sono bianche, e sono le bandiere appunto del Partito Popolare. I signori, quelli con lo schioppo in mano nel film, non stanno a guardare questo risveglio di rivendicazioni sindacali, e il Corriere del Mattino di Uberti ne fa le spese, questa è la tipografia devastata nel 1921, vedete i cassetti in cui erano riposti i caratteri rovesciati per terra, e qui non sono le squadre fasciste, qui siamo ancora a Verona nel 1921, che devono ancora organizzarsi quanto tali. Questa è un'iniziativa proprio degli agrari, si chiamano squadre di azione liberale, che appunto dimostra come le parole, abbiamo visto prima la fine che ha fatto la Lega, possono anche finire a etichettare concetti opposti a quelli dichiarati. E qui, in questa irruzione, la figura che nel film è stata di Stefania Sandrelli, che abbiamo appena rivisto, è della moglie di Uberti, Angiolina, che qui vedete in una foto di anni prima nelle nozze, quindi siamo nel 1917, che si trova correndo da casa a fronteggiare invano gli assalitori del giornale. Morirà pochi anni dopo di tisi. E questo invece è Uberti, già deputato del Partito Popolare nel 1921 al terzo congresso del partito, che nasce nel 19 con il segretario Luigi Sturzo, non Luigi Sturzo. E Sturzo viene a Verona in uno dei primi appuntamenti politici proprio perché Uberti è uno dei pochi in Italia di cui si fida, e anzi il suo fiduciario nel Veneto, e a questo convegno a Verona presenta il partito che, dice Sturzo, è sorto come un partito non cattolico ma aconfessionale, come un partito a forte contenuto democratico che si ispira alle idealità cristiane. Per partito la religione non è una bandiera politica, la religione solo ne integra l'azione politica, esso non è l'espressione di alcuna autorità ecclesiastica, non la rappresenta, non è un paladino di un'autorità superiore nella vita italiana, ma una libera associazione di cittadini che si uniscono per la realizzazione di un programma. Lo stesso nome è Partito Popolare Italiano, e l'appello non è ai cattolici, è agli uomini liberi e forti. E che sia un prete il paladino di questa laicità in politica, l'ho definito un paradosso, e prima mi è piaciuto che Biguzzi abbia voluto citare quel punto del mio libro, perché allora forse si capisce, insomma, è un paradosso, ma già Pio X, dice ancora sempre Sturzo a Verona, diceva: ad alcuni sembrava strano che io nel problema nazionale includa anche il problema religioso, ma per il laicato cristiano cattolico italiano era, nelle parole di Pio X citate da Sturzo, era un fatto inconcepibile questa diminuzio, questa autoesclusione della vita politica italiana dovuta ai motivi storici che prima Stefano accennava, e quindi ecco perché un prete, a parte la genialità dell'uomo che è alla pari di un Gramsci per la sua visione politica, ma ecco perché un prete si mette a capo del partito, che peraltro in quegli anni in cui Federico Chabot aveva scritto la fondazione del Partito Popolare Italiano nel 1919 è il fatto del secolo, ma in quegli anni la politica italiana si avvia su binari che non sono più quelli della democrazia parlamentare. E infatti, questo è un documento del 1924, è un'attestazione, avete tutte le firme, di solidarietà ai deputati popolari di Verona. Giovanni Uberti, che è qui ritratto, questa è la foto da cui è stata tratta anche l'immagine di copertina, e l'altro deputato, Ugo Guarienti, qui sono i sindacalizzati nella Confederazione del Lavoro, che sarebbe l'antesignana della CISL, il sindacato bianco, che gli dedicano questo papiro, che è un documento in sé, la 22esima firma dall'alto, leggete, è quella di Guido Bonella, che diventerà nel dopoguerra il famoso ministro. E gli scrivono questo aulico Peana: con Ugo Guarienti, conte, grande ufficiale, deputato popolare, ai violenti inviso e inviso percorso. I lavoratori bianchi veronesi alla ripercossa e alla riscossa evangelicamente le anime tendono. Traduco in italiano, sono stati molto appollosi. Il 22 ottobre 1922 a Verona la marcia c'è stata sul serio, mentre a Roma Mussolini non c'era perché aspettava a Milano di vedere come funzionavano le cose, e poi sarebbe partito il vagone letto per andare a ricevere al Quirinale l'incarico del re a cose fatte. Il 28 ottobre del 22 Verona viene occupata da squadre di fascisti che convergono da tutto il Veneto, e a capitanarla è Achille Starace, che diventerà il famoso gerarca. La città, su ordine del governo, che poi non proclamerà lo stato d'assedio, ma comunque è affidati, pieni poteri militari e civili sono affidati dal prefetto su ordine del governo all'autorità militare, e un fratello di Ugo Guarienti, il parlamentare popolare, che è un maggiore d'artiglieria, Teodoro, comanda un presidio attorno alla prefettura in Piazza dei Signori, era dove è adesso. Un camion di squadristi cerca di forzare un posto di blocco, Guarienti ordina di aprire il fuoco, muore un fascista, Apollonio si chiamava. Poi non arriva l'ordine del governo di continuare nella resistenza, e i fascisti occupano il Corriere del Mattino, che fanno uscire il giorno dopo, c'è nel libro una riproduzione come loro bollettino. Uberti è a Roma in Parlamento, e Ugo Guarienti, quando Starace lo incontra a Montecitorio, se ne esce con la mascella spaccata, ecco le percosse in viso qui a cena. Quelle elezioni del 24, per cui era stato tributato questo omaggio ai parlamentari popolari, sono segnate, sono le ultime elezioni che si tengono prima della totale dittatura nel 26, sono segnate, come dice questo giornale, di questo titolo di prima pagina del giornale di Uberti, che riporta un suo discorso, da una battaglia per la libertà e la democrazia. Ecco un volantino, un manifesto elettorale fascista di quella campagna elettorale, che dà un po' l'idea. Don Sturzo, ecco lo scudo che ci vuole per difendere la croce. È un manifesto fascista questo. Se notate lo Sturzo, lo scudo che mostra Don Sturzo nella vignetta, è quello che poi diventerà famoso come stemma della Democrazia Cristiana, però a colori invertiti. Perché allora lo scudo così era quello dello stemma di Stato che stava anche sulla bandiera, lo scudo di Savoia, no? E quindi voleva veicolare il messaggio che c'è la piena diritto di cittadinanza anche per i cattolici in politica, oltre che essere simbolo delle libertà comunali che erano una delle battaglie del Partito Popolare. L'elettore non occorre più, c'è già chi la difende molto meglio, la croce. Ed ecco la croce qua con un fascista armato di moschetto che le fa la guardia, le iscrizioni, insegnamento religioso, lotta alla massoneria, che erano appunto le promesse di Mussolini. No, non per peccare di anacronismo, ma non so se ne avete mai sentito anche nella recente politica italiana che ci siano delle forze politiche che si fanno paladine dei valori, della tradizione, dei valori cristiani, perché loro sono molto più bravi di chiunque altro. Abbiamo avuto anche di recente eredi autoproclamati di De Gasperi, no? Ed ecco come rispondono i popolari. Questo è un ciclo stilato che ho trovato all'archivio di Stato, perché i carabinieri si erano premurati di levarli e riferire al prefetto. È un ciclo stilato che i popolari vanno a incollare su quel manifesto fascista che rivendica la difesa della croce. Infatti, si legge, i fascisti si sposano fascisticamente col solo rito civile, generale italo-bresciano, devastano le associazioni cattoliche, bastonano sangue sacerdoti, Guastalla, Ponti sul Mincio, Gubbio, sfregiano il crocifisso, Pisa, Gubbio, ammazzano a Ferrara Don Minzoni, medaglia d'argento e mutilato di guerra, sempre in difesa della croce, più cattolici di così si muore. Infatti va a finire che sono tutti al confino gli antifascisti veronesi, perché appunto nel 26, prendendo a pretesto un attentato a Bologna, Mussolini praticamente esautora tutti i parlamentari, chiude i giornali antifascisti e compie tutta Italia delle retate di antifascisti che vengono inviati al confino. Questi sono gli antifascisti veronesi che da Lipari mandano una cartolina ricordo a Uberti. Questa è proprio la cartolina che nel libro ha riprodotto anche il retro, dove ci sono le loro firme e la dedica. Alcuni sono, li ho riconosciuti, il numero 10 è Domaschi, l'anarchico, che morirà nei lager. Il numero 4 è Tullio Tomba, praticamente il capo dei socialisti veronesi. Il numero 9 è Giuseppe Germignani, che era un altro socialista massimalista amico di Uberti, perché era il direttore dell'ufficio del lavoro che era stato aperto in provincia e quindi si adoperava per mediare nei contrasti sindacali. Lui dopo il confino, per le offese fisiche e morali subite, non si riprenderà più e morirà suicida. Il numero 8 è Guglielmo Bravo, comunista. Invece Uberti, trattamento speciale, va a finire da un'altra parte, qui a Montemurro, in Lucania, provincia di Potenza. E gli è consentito anche poi di farsi raggiungere dalla moglie Emilia, perché è rimasto vedovo nel 23, ma si è sposato proprio in quel 1926. Ed è partito in viaggio di nozze. Quando arriva a Palermo, un telegramma lo informa che i fascisti hanno occupato il Corriere del Mattino, si precipita, bellissimo viaggio di nozze di nuovo a Verona, e appena arriva lo prendono, lo impacchettano, lo portano agli scalzi perché è stato destituito dal deputato e condannato al confino. Ha il privilegio, che veniva consentito, di farsi raggiungere dalla moglie. Questa idea del confino come una specie di vacanza, e qui potremmo dire di viaggio di nozze prolungato, è un'altra delle forme di fare del fascismo un regime buono, che proprio magnificò Berlusconi in una celeberrima intervista che fece, guarda un po', a Boris Johnson, che è quel ministro dimissionario, per fortuna, della Gran Bretagna, oggi grande fautore della Brexit e della distruzione dell'Unione Europea. E in quella intervista Berlusconi disse che Mussolini non ha fatto niente perché gli antifascisti li mandava in vacanza. Sulla vacanza dei nostri trovate un capitolo ampio. La vacanza per Uberti finisce prima del previsto, perché dovrebbe stare 5 anni al confino, ma invece ottiene non la grazia, lui non chiede la grazia, questo di non chiedere mai la grazia, come dice quel bellissimo testo di Pertini che è qui affisso, era un punto fermo per gli antifascisti. Però c'è un fatto che lo aiuta. A Verona c'è un potentissimo prelato, che è un signor Tacchi Venturi, gesuita, che in segreto sta trattando con il governo Mussolini per arrivare al concordato tra Stato e Chiesa. E infatti il Partito Popolare, prima ancora di essere stato sciolto da Mussolini, è praticamente sconfessato dal Vaticano. Sturzo è costretto dal Papa ad andare in esilio, prima in Inghilterra, poi andrà in America, e poi dopo il 26 i maggiori esponenti sono in prigione o al confino, De Gasperi in prigione, poi troverà per campare un posto di lavoro in Vaticano, e questi preti Montalora riescono ad aiutare anche Uberti, perché Tacchi Venturi riesce a mediare, e insomma i 5 anni di confine vengono abbonati in parte, e lui riesce anche a trovarsi un lavoro, e questa tessera di Bologna dell'azienda tranviaria è appunto un ricordo dei suoi anni, dove va a Bologna a lavorare come amministratore all'Avvenire d'Italia, che era uno dei pochi giornali cattolici che Mussolini aveva lasciato a in vita, purché fossero, e l'Avvenire, a dire la verità, lo era già prima, fiancheggiatori del regime. Uberti non può scrivere perché appunto è proscritto, però ha fatto studi di economia, è un bravissimo amministratore di questo giornale, e che infatti riesce a salvare dal fallimento quando deve rifondare la società perché c'era un crack in corso. Questa tessera, quando l'ho trovata, mi ha fatto ridere, perché raccontava il grande giornalista Enzo Biagi che i vecchi del Carlino, il quotidiano di Bologna, raccontavano come un aneddoto leggendario che uno di loro era riuscito alle Olimpiadi di Berlino 1936 a entrare sempre in tribuna d'onore senza biglietto, mostrando la tessera del tram di Bologna. E quando io ho visto la tessera di Uberti mi sono messo a ridere, perché se notate c'è un imponente fascio tranviario, no? Con il fascio vittorio, con le ruote del tram, le alitte, e quindi insomma mica alla seriosità della fototessera poteva servire per spacciarsi. Però c'è poco da ridere, anche se qui sono anni questi di Bologna per Uberti relativamente sereni, perché c'ha un bello stipendio, 1500 lire, una bella cifra, all'epoca cantavano se potessi avere 1000 lire al mese, può permettersi di ospitare i figli del fratello, questo è un fratello che si fa un autoscatto, un selfie allo specchio col figlio piccolo, dell'Enrico, quando i bambini restano orfani perché la moglie del fratello muore improvvisamente, insomma. Però questo è un documento che mi ha molto impressionato e che ho voluto riprodurre per farvelo vedere, perché va a finire così. Questa lettera dall'amministrazione dell'Avvenire, porta la firma di Odoardo Focherini, che sarebbe il successore di Uberti nel posto di amministratore del giornale. Quindi potete immaginare che i rapporti tra un licenziato, ah sì, perché non ve l'ho detto, lo licenziano Uberti, lo licenziano nel 37 perché il regime c'aveva delle spie anche in Vaticano. Allora Uberti, sono sempre le carte che mi ha procurato Zangarini a Roma, Uberti va in Vaticano per una riunione dei delegati regionali d'azione cattolica da tutta Italia, sarà stata una ventina di persone in tutto, ma c'è anche lui perché deve perorare la causa del suo giornale, per la diffusione del giornale. Siamo nel 36, alla fine della riunione, il presidente fa un'acclamazione di rito al re e al duce perché c'è stata la conquista dell'impero, dell'Etiopia, della Abissinia, si diceva allora. E allora annota la spia, e tutto questo è riferito da Carmine Senise, potentissimo vicecapo della polizia e direttore degli affari segreti, personaggio che poi sarà si riciclerà brillantemente, perché dopo il fascismo diventa l'architetto dell'arresto del duce a Villa Savoia, lo architetta lui con il ministro D'Aquarone, altro veronese, e poi diventa di nuovo capo della polizia con Badoglio. Beh, insomma, nel 37 è fascistissimo questo Senise, perché appunto informa i prefetti di Verona e di Bologna che mentre tutti quanti all'acclamazione al duce si unirono applaudendo, solo Uberti rimase seduto con le braccia conserte e ostentatamente con disdegno, licenziato. E non gli dicono che è per questo, anzi gli dicono che è perché amministra male il giornale, donde una causa per cui ho fatto una sceneggiatura cinematografica di 30 pagine, perché c'è anche questo aspetto della mortificazione degli antifascisti anche nel lavoro e nella professione che va raccontata. Insomma, ovviamente quello che ha preso il posto di Uberti, che è questo Focherini, non può essere di tanto simpatico, e infatti succede che c'è una festa al giornale perché inaugurano la nuova rotativa, e Uberti lo viene a sapere leggendo nella cronaca, lo scrive una letteraccia a Focherini dicendo: ho capito che sono ostracizzato perché antifascista, però almeno invitarmi potevate, perché insomma è sempre il giornale per cui ho dato l'anima, aveva dato anche i suoi soldi. E Focherini gli risponde in questa lettera dove dice: guarda, ci siamo capiti male, credevo di averti invitato a voce, io comunque so bene quello che hai fatto per il giornale, ti ho ricordato di fronte agli operai e a tutti gli intervenuti e credo di aver chiarito questo spiacevole equivoco. Che fosse sincero lo dimostra che dopo questa lettera riprende la corrispondenza tra i due, e Uberti è anzi prodigo di consigli, e lui gliene chiede e lui gliene dà. Perché ve la racconto e ve la faccio vedere? Perché Odoardo Focherini, che appunto era un ragioniere, nel 43 a Bologna, comincia a capire dai racconti che gli fanno corrispondenti del giornale e collaboratori cosa sta succedendo agli ebrei. E lui, che non era un ragioniere, insomma, l'unica cosa politica che aveva fatto prima che il fascismo lo sciogliesse, aveva fatto il capo dei Boy Scout. E lui comincia a aiutare gli ebrei e ne salva decine e decine finché i tedeschi lo scoprono e lo spediscono nei lager dove muore. Questo era quello che succedeva a fare i ragionieri. E arriviamo al dopoguerra, facciamo veloci perché sennò non finiamo più. E anche Verona ha le sue vittime. Ricordava prima Stefano che Uberti non partecipa direttamente alla resistenza. Quello che arriva da Verona, mandato da Benedetti per organizzare il CNL dopo le retate che avevano distrutto i primi due, lo ricorda nelle sue memorie De Bosio, che arriva da Padova. La prima persona, dice De Bosio, di cui è uscita l'anno scorso l'autobiografia, che queste frasi ripete pari pari, la prima persona che andai a sentire fu Uberti, e quello mi ricevette e mi disse: sono con voi, però se mi mettete, se mi ci metto io, siete fregati perché io sono controllatissimo. E lui non sapeva quanto, noi adesso lo sappiamo perfino in Vaticano. E De Bogio dice aveva ragione, e quindi lui non partecipa attivamente alla resistenza. Qua però lo vediamo in prima fila, il secondo da sinistra, in arena, mentre De Gasperi, che era il suo mentore e che conosceva dal 1912, stimava come politico dal 1912, quando prima della Grande Guerra, è in arena a premiare Marcello Fincato, primogenito di Giovanni Fincato, medaglia d'oro e martire della Resistenza. C'è un capitolo però in cui che interessa, perché è inedito, Uberti entra come protagonista nelle vicende della liberazione. Questi sono i fogliettini che affiggeva sui muri del municipio con l'orario di ricevimento quando era sindaco. Narra la leggenda che arrivava a ricevere fino a 200 persone al giorno e nessuno andava via senza niente, perché se proprio non c'era altra maniera di aiutare una persona, gli firmava su due piedi una licenza di vendita di frutta e verdura al dettaglio, per cui uno col carretto almeno portava a casa la cena. Era la Verona del primo dopoguerra, in cui il 50% delle case era distrutte, ma il retro di questi cartellini, come vedete, è appuntato perché li usa Uberti per scrivere la sua deposizione a un processo per diffamazione che lui intenta nel 1960, ben dopo il 45, a un neofascista veronese, Carlo Manzini, che l'aveva accusato di essere complice nelle fucilazioni dei gerarchi a Verona avvenute nel 1945, quando Uberti, su designazione del CLN, è prefetto di Verona. Carlo Manzini scrive, Uberti era complice perché furono decise in prefettura, lui presente. Allora Uberti lo denuncia per diffamazione e si tiene un processo. Di cui sono andato a leggere tutti gli atti, ed è interessantissimo perché viene rifatta tutta la storia di queste fucilazioni. Morirono una decina di gerarchi e il più famoso è il federale di Verona, Sandro Bonamici, di cui ogni anno al primo maggio trovate sull'arena il necrologio. È il primo maggio, appunto, perché questa è una delle questioni che vengono dibattute al processo. Le fucilazioni avvengono quel giorno e i partigiani responsabili si fanno fare un atto di morte retrodatato per Bonamici, perché effettivamente il comando alleato aveva deciso e comunicato che dovevano essere sospese delle esecuzioni sommarie a quella data, e quindi loro si sentivano in colpa perché, tra le altre cose, appunto, le fucilazioni erano venute dopo. E poi furono contestate perché alcuni tra i fucilati, che erano tutti fascisti di secondo piano, forse non se lo meritavano, obiettarono gli amici e parenti dopo. È un capitolo interessante. Uberti fu assolto con formula piena, perché non è vero che furono decise in prefettura, e come, dove furono decise, perché non ve lo racconto per non tagliarvi, ma è una pagina interessante della Resistenza veronese, che una biografia permette di, come diceva Stefano, è vero, la biografia è un genere letterario poco praticato perché è difficilissimo, perché mettersi nella prospettiva di raccontare la vita di una persona è folle, solo c'è chi è che può sapere cos'è un uomo, vabbè, però ti permette di lanciare dei fasci di luce su episodi della storia che altrimenti rischiano di sfuggire. Questo episodio, per esempio, del processo per diffamazione, che comunque ricostruisce queste fucilazioni, non entra, perché appunto è un fatto personale, diciamo, di Uberti, non entra nei saggi che pur sono stati scritti sulle riviste edite dagli istituti per la resistenza sui processi contro i gerarchi fatti nell'immediato dopoguerra. E invece questo è il processo più importante,
Ecco comunque che Uberti va al governo e qui è nel 48 sottosegretario alle poste per la democrazia cristiana con De Gasperi in copertina su Radio Corriere. Ma i tempi cambiano, già l'anno dopo, 1949, a parte Rita Hayworth, l'atomica in copertina, della settimana Income, che era uno tra i settimanali più diffusi all'epoca, era il cinegiornale che veniva proiettato alla fine delle proiezioni. E questo numero del 49 reputa che la notizia della settimana sia appunto il matrimonio di Rita Hayworth, invece una notizia secondaria che finisce a pagina 32 è questa qui: prima di Natale televisioni in Italia, perché cominciano i primi esperimenti, televisione che distruggerà il cinegiornale della settimana Income. E Uberti è lì nella foto sotto, l'ultimo a sinistra, tagliato fuori, e in effetti sarà tagliato fuori letteralmente perché doveva diventare ministro delle poste nel governo successivo, invece di fare scarpe Spataro, che è il democristiano più sveglio che sta lì a fianco. Gli promettono però la poltrona di presidente della Rai TV. E per dire quanto fosse cretino, dice di no, perché non gli interessa, aveva capito tutto. E invece viene a fare il sindaco di Verona. Io non vi racconto tanto, ma tanto per dire cosa ha fatto per Verona Uberti, a parte ricevere 250 persone al giorno, perché si insedia dichiarando: io sono il sindaco dei poveri. A parte quello, solo per dirne una, perché sennò qui ci stanchiamo, mentre la deviazione dell'Adige nel Garda l'aveva stoppata contro Mussolini nel 25 e ottiene nel 49 da De Gasperi, minacciando perfino scandalose dimissioni e casini inenarrabili, ottiene che sia fatta solo come scolmatore del lago di Garda, delle piene dell'Adige nel lago di Garda, mentre appunto il progetto originario, che poi riparte nel 50, era di fare una centrale idroelettrica, le famose grandi opere, no? Che adesso hanno detto che appunto il tunnel, per fortuna Mussolini lo fece fare, se no, ma Mussolini lo voleva fare per fare una centrale idroelettrica, c'erano già i capitali e pronti e le tangenti per i girarchi. Invece Uberti fa fare la diga a Rovereto, che c'è tuttora, e qui c'è un enfatico disegnino che fa vedere quanto è grande rispetto alla Torre di Lamberti, e che è quella che ha fatto della GSM l'azienda di successo che tuttora è, che poi dopo si è nata con capitali pubblici sia della città di Verona, e poi si è recentemente usata per altri scopi, è un altro discorso. Ma quest'opera era un'idea che Uberti aveva fin da prima della prima guerra mondiale, quando va ad amministrare Verona, la fa realizzare. Viene inaugurata quando lui è già deposto, è cessato da sindaco. Questa è una foto della sua giunta. Se notate a sinistra nell'angolo c'è una donna che è Marina Bortolani. Sì. Questo personaggio è, ve lo faccio notare, perché nel 1945, quando Uberti è prefetto, e quindi le elezioni sono di là da venire, gli organi amministrativi li decide il CNL, e gli arriva in prefettura, dove lui è stato designato prefetto, la lista dell'amministrazione comunale, dove il sindaco è Fedeli socialista e gli assessori sono divisi tra i partiti rappresentati nel CLN. Tra questi assessori, in quota alla Democrazia Cristiana, c'è il suo fratello di Uberti, Giacomo, quello che abbiamo visto prima col bambino allo specchio. Uberti prende la penna, tira una linea sopra il nome di suo fratello, perché non deve esserci nessuno, perché se lo meritava, perché era un bravo avvocato antifascista e aveva pagato per il suo antifascismo. Leva il nome di suo fratello e mette quello di Marina Bortolani. 1945, le donne non sono né ancora elettrici, voteranno nel 46 la prima volta. E Verona ha, per volontà esplicita di Uberti, una donna amministratrice prima ancora che le donne siano elettrici della Repubblica Italiana. E era il periodo in cui, come prefetto, io sono andato a leggere le lettere che riceveva, ce n'erano anche del tenore: per salvare dalla disoccupazione d'Italia bisogna che nessuna donna vada a lavorare, perché lasciamo il posto agli uomini capi di famiglia. E questa è stata la sua risposta. La foto è curiosa perché, a parte che in questa sala, che adesso è la sala degli Arazzi, a proposito dei discorsi che facevamo prima, se andate a vedervela questa parete con questa boiserie che c'è ancora, però ci hanno aggiunto un crocifisso che adesso fa, bisogna. E notare che quando appunto il cattolicissimo Uberti era sindaco, il crocifisso non c'era. Però appunto questi che vedevamo prima nei manifesti dei fascisti, che sono più affezionati all'etichetta e al nome che alla fede, non sono finiti con quegli anni. Ecco l'altra foto che viene scattata nella pubblicazione del comune, è questa qui, anche se è più bella come fotografia, perché non so se notate l'occhiataccia che Uberti sta dando a un uomo alla destra, che è Zanotto, che infatti sta per apprestarsi a portargli via la poltrona di sindaco, perché Uberti ci teneva tanto e ne aveva anche i numeri per quello che aveva fatto a ricandidarsi, ma invece la Democrazia Cristiana preferisce Zanotto, qui sono sorridenti perché inaugurano l'asilo sulle Torricelle negli anni di Uberti sindaco, perché la DC... La DC vuole inaugurare la linea del centro-sinistra, e cioè aprire i socialisti. Uberti è contrarissimo. E adesso a raccontare i perché di quella vicenda è complicato, anche perché noi altri non stentiamo a renderci conto dello scandalo che per cattolici come Uberti questa idea di aprire il governo ai socialisti poteva provocare. Io ho trovato però di meglio che l'arte per spiegare questo qua c'era di sentimenti e di passioni. Allora questo è un film di quegli anni, celebrare un signore e signori di Pietro Germi, che poi sarà Palma d'Oro a Cannes, in cui c'è un passaggio, se state attenti alla storiella, che comunque è divertente da tagliare l'aria, c'è un passaggio che vi fa capire come il centro-sinistra fu scandalo. Questo è il contadino che nella città veneta di provincia va a protestare perché la sua figliuola è stata passata di mano in mano da tutti i professionisti bene della città, senza ritegno, per il pudore. Guardate il tubo è un espediente registico. In tutto il film, perché se lo ricorda, l'abbiamo visto in spalla la ragazza, si portava dietro questo tubo quando andava agli appuntamenti con i professionisti che la violentavano. E il papà lo riconosce il tubo, che è la prova del disfatto, anche del malfatto, come dirà dopo. Si sente la voce. Zerbi montati nel centro-sinistra.
corruzione di minore.
Beh, tu baldissimo.
I cassetti
fa più 17, fa 33, e pensate che non era neanche nipote di Mubarak.
Non ha più messo piede lo sceneggiatore a Treviso per la tenere, se no lo linciavano.
Beh, questo per dire, ma io facendo ricorso alla commedia dell'arte, su questo passaggio della biografia di Uberti vi leggo un documento che mi ha un po' aiutato e secondo me spiega meglio di tanti saggi, perché questa è una lettera che arriva a Uberti, che è stato trombato come segretario della Democrazia Cristiana, perché è diventato segretario erminero vivente, e che ho avuto l'onore di avere al mio fianco mentre raccontavo queste cose, e che si ricordava tutto, e che al sentirmi evocare questi episodi, come la macchina del tempo, è tornato alle polemiche di allora meravigliosamente, riconoscendone tutti i personaggi e confermandomi. Ebbene, arriva a Uberti, appunto, che è stato estromesso dalla segreteria provinciale della Democrazia Cristiana, questa lettera da Menà Vallestrema, che, come dice il nome, è un posto estremo, perché appunto lì è Peppone e Don Camillo, la contrapposizione tra bianchi e rossi, e gli scrive un contadino più vecchio di lui, che comunque era stato militante del Partito Popolare ai vecchi tempi e che poi era diventato democristiano, Piero Savogin, li menava all'estrema, che scrive su quaderni a quadretti strappati da un quaderno, su foglie a quadretti strappati da un quaderno, con grafia stentata, queste parole in una lingua tutta sua che non si può tradurre. Carissimo senatore, appena arrivai a Verona ho visto subito la solenne parata a cominciare da Gonella, Piasenti, Trabucchi, Picotti, Burato, il papavero della democrazia, che in faccia ci ho detto: ammassatevi. E non ammassare affatto in modo di ridere, ma con pace e soddisfazione. Ammirai però il coraggio di Dal Falco e Canestrali, il quale era disposto anche a fare qualche baruffa a sua difesa. Erminero e Trabucchi la presero domenica la sua parte a Legnago. Erminero si è presentato con un programma organizzativo, e va bene, ma Limoni, Turini, Beltrame e tutti gli altri hanno presso, amano prima i suoi desiderati organizzativi, ma poi il fronte a sinistra. E qui hanno dovuto capire che a Legnago e zona non esiste uno per il fronte a sinistra. E se l'è cavata con dire che lui era venuto per un programma organizzativo e non per scelte di correnti. Ma tutto il congresso in coro le ha gridato: con i socialisti mai più. Non sapevano più che dire. Finalmente Limoni ha ricordato, non ricordo in quale episodio, il segretario uscente, e cioè Uberti, un battimani unanime che ha fatto passare la testa bene. Poi Vicego ha fatto la storia della gazzara del congresso di Verona per le elezioni. E le dise, scritto tutto attaccato, e le dise queste testuali parole: si manda a presidere le assemblee comunali per nomina dei rappresentanti al congresso presenti, neanche la metà dei soci si mettono d'accordo come credono opportuno, e questi che ti arrivano a Verona è uno presto perché perde il treno, l'altro la corriera, così si vuole votare in fretta, una compagnia di galantuomini me li prendono sotto braccio, li fanno votare quello che gli fa comodo e poi tutto va bene. Vi prego, signori, che quest'altro congresso non sia così, che le sessioni eleggano i suoi rappresentanti con legalità a Verona e possano in pace fare la propria coscienza. Io ero seduto a fianco a Trabucchi e ha fatto tutta la storia del socialismo dal 1901 al 61 e ho fatto capire che con questa gente che bruciarono, distrussero, calpestarono, ci cacciarono dalle piazze e dalle chiese e ancora se avessero la forza la farebbero, non c'è da crederci nulla. Vengano loro a cercare, non noi che in ogni lezione dobbiamo lottare proprio sempre con questi, la pace. E lui mi disse che abbiamo ragione noi dalle basse, perché abbiamo dei tristi ricordi. Lo creda che quei signori allignavano per la lezione dovuta a specie da biciclo che in fondo le ha detto imbroglioni. Piero Savogini, contadino, gli menava le spese. La cosa paradossale è che il citato De Bosio ha lasciato già nel 46 la scritteria della disciplina, che ha capito che era meglio che andare a fare il regista teatrale, dedicandosi agli studi e alla pubblicazione delle opere del Ruzzante. E per paradosso la prosa ruzzantiana invece la coltiva con questi autori direttamente Umberti. Questo è lui sul settimanale socialista ABC di Milano, che poi diventerà famoso per le donne nude, con Trabucchi, il nemico in quell'elezione. E Umberti, Trabucchi è stato ministro delle finanze potentissimo ed è uno dei paladini del centro-sinistra. Umberti chiede a Moro, segretario della DC, di potersi candidare al Senato anche lui, perché l'elezione del Senato era regolata da un meccanismo a cui aveva contribuito direttamente Umberti in Costituente, che prevedeva il collegio uninominale. Quindi non è che Umberti fa una lista sua, si presenta come candidato, poteva, e chiede anche lui lo stemma della Democrazia Cristiana, perché vuole che i democristiani possano decidere di scegliere tra un candidato per il centro-sinistra e uno contrario. Moro non permette questo, e allora Umberti si presenta con un suo stemma, perché doveva esserci uno stemma sulla scheda, come candidato indipendente. Questa è la sua propaganda elettorale, vedete che si presenta come democratico cristiano, però contro quelli che vorrebbero portare i socialisti al governo. Lo stemma che sceglie aveva pensato alle 12 stelle che appaiono attorno alla Madonna nella visione dell'Apocalisse. Curiosamente la stessa idea viene a un disegnatore francese, architetto Arsène Hertz, che proprio in quegli anni vince il concorso del Consiglio d'Europa, e questa è la bandiera con le 12 stelle, che per quelle sono 12, che oggi è la bandiera dell'Unione Europea. Poi quando vede, queste sono le elezioni al Senato del 63, sì. Quando vede lo stemma, 12 in un rettangolino così piccolo, gli sembrano troppo, allora ne mette solo 3, molto veritas. E questi sono altri volantini di quelle elezioni che trovate nel libro se vi interessa. Prende 3.000 voti, viene dimenticato, l'anno dopo muore, e viene dimenticato dalla DC perché nella sua ultima lettera a Scelba parlava, che era il referente della parte centrista della DC, parla apertamente, scrive proprio corruzione e clientelismo. Guarda caso, in quell'anno scoppia lo scandalo delle banane, che vede coinvolto il ministro Trabucchi, perché appunto importavamo le banane dalla Somalia, ex colonia, ma gli appalti per la vendita erano pilotati per incassare tangenti che finivano al partito. Trabucchi si salva perché viene abilmente difeso da un giovane avvocato, Francesco Cossiga, e poi perché riesce ad avere anche i voti dei comunisti, che è il primo ministro su cui il Parlamento è chiamato a votare per un'eventuale messa in stato d'accusa. Però lì si vede quello che poi 30 anni dopo abbiamo chiamato tangentopoli, il meccanismo per il finanziamento illecito dei partiti. Allora la memoria di quest'uomo, di Umberti, era estremamente scomoda, non se ne è più parlato. Questo è un suo comizio in cui va a Santa Lucia per tentare quella elezione polemica, ed è un po' triste perché, se vedete, insomma, c'è la signora che si affaccia alla cucina con il grembiule che sta preparando le pappardelle, c'è il comandante dei carabinieri per dovere, c'è qualche persona, ma insomma non basta. E questo è il funerale dove peraltro i democristiani fanno atto di contrita presenza, vedete Gonella in prima fila, e questa è la commemorazione funebre che proprio Gonella tiene dalla scalinata del municipio. Questo è Gozzi, che era il pupillo di Umberti e che Umberti volle presidente della AGSM per realizzare quella diga che abbiamo visto, che va sulla tomba. Ora non è più sepolto lì nel campo comune come aveva voluto lui, perché è stata traslata al famiglio. Ingegno Claris. E siccome si dice che bisogna raccontare vita, morte e miracoli, concludo col miracolo. Scusate. Che mi piace perché quando me l'ha raccontato al Don Calabria, qui su a San Giovanni, sono lì nel monte sulle torricelle qui sopra, mi hanno raccontato questa storia, e io ascoltando ho detto è un miracolo, no, ma ho detto questo non vale. Come non vale? No, non vale perché Don Calabria l'ha fatto mentre era vivo, e quindi non vale perché per farsi proclamare santi bisogna fare un miracolo dopo morte. Quindi questo è ancora più bello perché è fatto gratis, quindi non è stato riconosciuto come tale. Comunque vi racconto la storia e vi spiego poi cosa c'entra Umberti. A parte che come sindaco quando muore Don Calabria ha fatto appezzare Verona di questi manifesti. Don Calabria muore nel 55, ma lui lo conosceva fin dagli anni 20. Infatti quando nel 26 il Corriere del Mattino, quotidiano fondato e diretto da Umberti, viene chiuso definitivamente dai fascisti, Umberti al confino cerca comunque di prima riaprire la tipografia, almeno come tipografia commerciale, perché gli operai non perdono il lavoro, ma questo non è possibile, perché nel giornale non se ne parla. E alla fine scrive in una lettera alla moglie, prima ancora che la moglie lo possa raggiungere al confino, gli scrive da là a Verona, vabbè, la tipografia finirà a Don Calabria, che fa una scuola di tipografia per i suoi ragazzi. E non ci guadagniamo niente, però almeno va a finire in mano un santo e questo vedrai che porterà frutti. Nel 43, Verona occupata dai fascisti, un giorno arrivano le brigate nere e i nazisti su da Don Calabria a San Guglielmo in Monte e gli dicono domani veniamo a sequestrare la tipografia, quella di Umberti, perché ci serve. E non è che possa dire di no Don Calabria, però la situazione è estremamente pericolosa perché Don Calabria dentro a quella casa di San Zeno di Monte ospita ricercati fuggitivi, la dottoressa Mafalda Pavia, primario di pediatria a Borgo Trento, che è ebrea e non sa altrimenti dove nascondersi. Allora Don Calabria la veste da suora, suor Beatrice, e la ospita lui dicendo a tutti gli altri guardate, cioè, verrà una consorella che però non viene a messa e non dice le funzioni, ma va bene così, ha una dispensa speciale. Ma nessuno lo sapeva ovviamente. Allora capite cosa succede se in questa situazione poi c'erano fuggitivi dai campi di prigionia, prigionieri alleati, se arrivavano lì a impiantarsi nella tipografia i tedeschi era finito. Però Don Calabria cosa può fare? L'unica cosa che può fare lui è andare a pregare confidando nella provvidenza. Quella notte cadono due bombe sul Don Calabria, che due bombe isolate su un obiettivo non militare, parlavo prima con Ronaldo che è esperto di bombardamenti, si può spiegare solo con un bombardiere che deve sganciare due bombe inesplose prima di atterrare e quindi le sgancia. Docoio, dicono. Allora una cade nella tromba delle scale del dormitorio e la vedete se andate su al Don Calabria, perché arriva giù sul palo della scala e non esplode, trovano poi dopo che la spoletta è scattata, ma c'è una scheggia di un millimetro di legno che si è frammessa impedendo che esploda. Questa non esplode, quell'altra invece esplode sulla tipografia. Per cui la mattina dopo, ecco la fotografia scattata là. Per cui la mattina dopo si presentano i nazisti, i Calavi, e scusate, la tipografia non c'è più. Ah vabbè, risolto il problema. E adesso l'ho raccontato vita, era la tipografia del Corriere del Mattino, dove era in piazza San Pietro Carnario, non c'è neanche una targhetta.
Grazie.